Prego, Cascello, Del Favero, Gelli, Gutgeld, accomodatevi, lasciatemi solo questa sedia libera, gentilmente, perché... dove volete. Ah no, vedo che vi stanno mettendo... Ci siete? Eccoci qua. Ovviamente... trattato maggiormente l'aspetto tecnologico, che non dimentichiamo, abbiamo avuto degli interventi importanti e soprattutto abbiamo messo dei tasselli su che cosa fa oggi, ad esempio, un'azienda come IBM o un internet company come Accelero o una startup come Vrielt, o abbiamo sentito di fatto anche dal discorso della Fondazione MSD come il problema sia anche di, in questo momento, gestione e contatto dei dati, come di fatto il medico resti poi centrale. Eccoci qua adesso, e vi ringrazio ovviamente per essere qui, prima ho fatto un'introduzione, qualcuno l'ha sentita, qualcuno no, ma avete capito che il mio grande interesse poi alla fine è fortemente personale, da ipocondriaco, è tentare di capire effettivamente quali dati posso avere a disposizione, come possono essere incrociati, come il sistema sanitario nazionale li incrocia, e ovviamente, e allora permettetemi di ripartire da Cascello, io voglio sapere, perché vado subito molto diretto con le domande, voglio sapere questo fascicolo sanitario elettronico dove sta, chi ce l'ha, quando ce l'avremo tutti e quando ce l'avrò io in primis, visto che voglio essere più sereno. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno. Il fascicolo sanitario elettronico col DPCM ormai è attuativo, cioè nel senso che ormai si può e alcune regioni già lo utilizzano, già è presente come struttura.
Quali sono adesso le regioni per farci un'idea?
Sì. L'Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, ma quello non è tanto quello il problema.
Il problema è... se non ce l'aveva la Toscana di questi tempi, diciamo.
Vabbè, ma non volevo essere esaustivo, ho detto semplicemente. Il problema del fascicolo sanitario elettronico è proprio chi sedeva prima qui parlava delle caratteristiche delle persone. Uno studio fatto dal Politecnico di Milano ha chiesto quante persone conoscessero il fascicolo sanitario elettronico.
Questo mi aveva colpito molto.
Infatti molto poche. Inoltre il fascicolo sanitario elettronico, per esempio, in Emilia Romagna viene utilizzato poco pur essendo efficiente. Ma come mai? Il problema credo che sia di due livelli. Il primo è quello di farlo conoscere. Il secondo è quello di renderlo appetibile. Un'applicazione tipo WhatsApp o altro è facilmente utilizzabile dalle persone e capiscono lo scopo. Forse sarebbe il caso di creare una serie di utility all'interno dell'accesso al fascicolo, come sono ad esempio pagare il ticket o prenotare delle
visite. Se non mi sbaglio è il 16% il dato delle persone che conoscono, sì, il fascicolo sanitario elettronico, che è molto basso, anche se di fatto, come ci avete detto, esiste solo in qualche regione. E allora però chiedo anche provocatoriamente, io a volte più che un moderatore sono un provocatore, ma di fatto, forse perché ancora non è partita una campagna forte di comunicazione sul fascicolo sanitario elettronico, visto che non c'è ovunque?
In realtà ho già risposto. Secondo me bisogna tenere molto in considerazione qual è il pathos, qual è il coinvolgimento delle persone e a livello dello stato di salute. Il discorso fatto da Google è scientificamente dimostrato, come la stessa rivista che ha pubblicato, abbiamo visto prima, ha pubblicato come i casi di influenza del CDC erano paralleli al numero delle interrogazioni, come con algoritmo, che veniva fatta su Google. Questo lo era fino a un certo momento della storia, perché poi vi era una questione di suggestione. Ora l'influenza è un elemento che la gente vive come, certo, effetto non particolarmente grave, però se immaginiamo altri effetti dove le persone sono maggiormente coinvolte, e immagino progetti dei vaccini o anche stamina, che è stato un vero e proprio dramma, noi abbiamo le persone che si possono contagiare tra di loro, e come diceva Umberto Eco, sul web possono scrivere sia i Nobel che
i, sì, idioti. Umberto Eco aveva una idea particolare, insomma, anche di chi frequenta i social. Chiedo a tutte e cinque, così introduciamo l'argomento e riparto da lei, Cascello. Sono andato dritto sul fascicolo sanitario elettronico, così mi toglievo subito il problema. Però vi chiedo di fatto qual è al momento lo stato dell'innovazione digitale in sanità, sinceramente, e quale sarà il prossimo passo da domani. Lo chiedo a tutti e cinque, tanto per introdurlo a livello a livello politico, tutti con le diverse competenze, ovviamente Guttgeld per quanto riguarda la spending review, Bonaretti anche per quanto riguarda un lato più economico, e dopo invece vado più nel dettaglio con le domande. Riparto da lei, Cashel.
Ma in realtà l'innovazione non è un'opportunità, è una necessità. Nei spunti abbiamo visto prima il numero degli anziani che sta crescendo, siamo al 25% oltre 65 anni, e porta necessariamente a spostare la sanità sul territorio. Inoltre, a livello degli ospedali avremo sempre una tecnologia più sofisticata, quindi gli ospedali dovranno cambiare le loro caratteristiche. Non saranno più degli erogatori, cioè noi siamo abituati a presentarci al pronto soccorso, bisogna intercettarli prima che le persone vadano al pronto soccorso, perché il pronto soccorso poi esploderanno. È stato presentato uno studio molto banale che riguardava il numero di ricoveri per persone che avevano insufficienza cardiaca, oltre a 65 anni, che poi lì c'è tutto il discorso che non hanno un'unica patologia ma hanno più patologie, quindi sono pazienti più fragili. Un ricovero costava mediamente 3.500 e 4.000 euro e avevano un ricovero tre volte l'anno queste persone. Se si potesse risparmiare, come hanno ottenuto, risparmiare due ricoveri l'anno per 1.000 pazienti, si può capire che il risparmio è consistente. Il problema è un problema di organizzazione, non è un problema di livello tecnologico. I web service e tutto il resto c'è, non è un grosso problema.
Certo. Del Fabbro, allora, direttore generale dell'Istituto Superiore di Sanità, presidente ANCI, Federsanità ANCI, quindi parliamo dei comuni italiani, da una vita nel mondo della sanità, quindi insomma chi meglio di lei ci può dire ad oggi dove siamo con questo livello di digitalizzazione della salute e qual è il prossimo passo che dobbiamo fare?
Diciamo che intanto abbiamo un paese a macchia di leopardo assolutamente che ripropone poi il livello di, diciamo, di qualità dei sistemi sanitari. Diciamo, dove c'è un sistema sanitario evoluto, dove c'è una cultura di governo clinico, di processi, è chiaro che è facilmente sovrapponibile poi lo strumento tecnologico. Laddove ovviamente abbiamo realtà arretrate sul piano ospedaliero, sul piano della medicina del territorio, sul piano anche della cultura e dell'atteggiamento proattivo del cittadino, è ovvio che abbiamo sistemi anche di informatizzazione ovviamente più arretrati. Quindi il problema è quello di spostare, diciamo, ridurre queste differenze che ci sono nel paese proprio nell'approccio, nella cultura clinica, nella cultura organizzativa della sanità. Aumentando la cultura clinica organizzativa, lo sviluppo poi del sistema informatico va quasi di conseguenza, anche perché oggi i driver, diciamo, della moderna sanità sono un ruolo attivo del cittadino, ovviamente, e passa anche qui attraverso l'informazione, accesso ai portali. Pensate che il portale Choice inglese ha da 2 a 5 milioni di visitatori giorno e tratta tutte le tematiche della sanità. Sì. Diciamo.
La differenza classica è nord-sud, lo diciamo chiaramente?
Differenza classica nord-sud con diversità, anche c'è sud e sud, insomma, ecco, ci sono anche nel sud delle isole interessanti. Il problema è poi ovviamente lavorare su, perché le pianificazioni regionali ormai sono pianificazioni regionali quasi simili, sovrapponibili, cioè i piani regionali, se li legge grosso modo, ormai hanno fatto un grande salto culturale, tutti parlano di filiera che va dal territorio alla gestione ospedaliera, coinvolgimento dell'università, della ricerca, non ci sono grandi differenze sul piano, diciamo, tecnico-culturale della pianificazione. Le differenze si riscontrano soprattutto nella cultura dei professionisti, ovviamente, quindi in cui c'è una punta avanzata, ma una grossa fetta, diciamo, una fetta importante è resistente ovviamente al cambiamento, perché per parlare di sistemi digitali, per parlare di fascicolo sanitario elettronico, bisogna che anche poi gli ospedali producano in termini digitali e siano dialoganti tra loro, che ci sia quindi quella standardizzazione dei processi che consente l'interconnessione. Non so se mi spiego, se molto spesso è difficile mandare anche i dati dal reparto A al reparto B dello stesso ospedale, in quanto i sistemi informativi parlano linguaggi diversi. È ancora più difficile magari dialogare tra ospedale e ospedale, però pensi alla potenzialità che ha per esempio il teleconsulto per creare rete e dar forza alla rete ospedaliera, teleconsulto tra lo SPOC e l'hub, io l'ho fatto nella mia esperienza, il teleconsulto neurochirurgico, e consentiva di ridurre dell'80% l'afflusso di pazienti dei piccoli ospedali ai grandi hub, certo. Intasando poi settori come la rianimazione o altro, parlo della neurochirurgia, ecco. Quindi abbiamo strumenti potentissimi, però sono molto legati a livello di cultura dei professionisti, a livello di organizzazione delle aziende, perché nell'azienda organizzata, anche in termini di governo clinico ed economico, diciamo, diventa più facile mettere insieme i dati, perché poi le decisioni si prendono se hai i dati clinici, i dati sanitari, e certo. Riesci praticamente a mettere insieme i dati economici.
Allora, tra poco poi entriamo nel dettaglio anche su questo. Gutgeld, buongiorno. Nell'analisi, ovviamente, da commissario della Spending Review si sarà reso conto anche del livello, sì, dovrebbe essere acceso, del livello di digitalizzazione ovviamente delle diverse pubbliche amministrazioni. Su questo la sanità è più avanti, come le altre, bene o male, più indietro rispetto ovviamente a tutto il panorama della pubblica amministrazione? Ovviamente è un'idea a spanne, non le chiedo dei numeri in questo caso, glieli chiederò dopo.
Ma io credo che c'è un fatto abbastanza chiaro, che noi abbiamo nella sanità una quantità di informazioni, dati, molto più alta che dalle altre parti della pubblica amministrazione, e credo che anche rispetto a altri paesi siamo molto avanti, perché abbiamo sistemi di raccolta di informazioni piuttosto avanzate, ed è un punto di forza assoluto che dobbiamo valorizzare ancora di più. La situazione della digitalizzazione della sanità è, come diceva il professore, è a macchia di leopardo, quindi abbiamo punti di eccellenza, abbiamo aree più arretrate, abbiamo anche una frammentazione che nasce dal fatto che abbiamo una sanità regionale, quindi gestita dalle regioni e gestita dalle singole aziende sanitarie. Noi abbiamo previsto, credo per la prima volta nella legge di stabilità, di fare quest'anno un piano nazionale di, diciamo, investimenti in generale nella tecnologia, nei sistemi informativi, in tutto quello che riguarda digitale, che riguarda non solo la sanità, riguarda anche le altre aree della pubblica amministrazione, ma io credo che questo sarà un'occasione per vedere come riusciamo a sfruttare punti di eccellenza che abbiamo da un lato e portarli, farli diffondere nelle aree che sono più indietro, e dall'altra parte in qualche modo questi sforzi che oggi sono sforzi, investimenti che sono sostanzialmente indipendenti, non coordinati e quindi anche dispendiosi, portarli all'interno di un programma nazionale, ovviamente in accordo con le regioni, che consentirà di far di più e di farlo in modo più efficiente.
Dopo entro nel dettaglio sui numeri. Il primo giro con tutti. Gelli, è di fatto la chiave di volta, e neanche ce lo stiamo qua a ripetere. Peraltro, insomma, sappiamo quanto questo governo sia stato sempre sensibile al discorso del digitale, alla comunicazione, all'online, al social. Peraltro, la notizia di ieri è che Palazzo Chigi ha aperto la pagina Facebook. Cosa mi ha sorpreso, ho detto, perché ancora non ce l'aveva, mi sembra strana, poi ho capito che c'era la pagina Facebook del Presidente del Consiglio, non c'era quella di Palazzo, sì, perché poi ogni tanto c'è stato anche qualche problema con qualche tweet partito invece dall'account di Palazzo Chigi. Detto questo però, glielo chiedo molto sinceramente, lei è una persona sincera e lo so, quanto si crede davvero in questa innovazione, e quanto questa innovazione, lei sa bene, deve passare anche per banda larga, per tutto un certo tipo di infrastrutture, e dunque quanto davvero il governo vuole investire su questo, cioè quanto sa che questa è la prima sfida in agenda, cioè l'agenda digitale è quella che sta sopra tutte le altre, o no? Sia sincero.
Sì, sono sincero, buongiorno a tutti, anzi approfitto di questa sua domanda per raccontare un piccolo episodio che è successo a me un po' di anni fa con il presidente della provincia di Firenze, Matteo Renzi. Io ero vicepresidente della giunta regionale toscana e, come al solito, eravamo dirimpettai dei palazzi a Firenze, mi chiama Matteo Renzi, infatti dice: Federico, avrei bisogno di parlarti, al suo solito modo di fare, dice: avrei bisogno di un certo numero di investimenti, un certo numero di risorse per fare un investimento. Guarda Matteo, noi stiamo tagliando, stiamo razionalizzando, no, ma ecco, era un progetto, una scommessa.
In che anni eravamo?
Eravamo nel 2000, dunque lui è diventato 2006-2007 circa, era presidente della provincia. Questo progetto riguardava proprio un progetto di digitalizzazione delle infrastrutture e degli uffici dell'amministrazione provinciale di Firenze, e la regione Toscana, che in quel momento stava facendo importanti investimenti soprattutto sulla società dell'informazione e della conoscenza, avendo introdotto per primi in Italia una legge su questa materia nel 2004, e poi sulla banda larga, una collaborazione tra pubblico e privato per superare il digital divide, Matteo Renzi aveva già da allora intuito che quello poteva essere il suo cavallo di battaglia, e da lì nacque addirittura la TV digitale della provincia di Firenze, l'infrastruttura della banda larga nella provincia, che è diventata una delle prime province d'Italia a aver abbattuto il digital divide. Questo per dire che la sensibilità del Presidente del Consiglio e del gruppo dirigente in questo momento che guida il Paese non solo è molto vicina a questa materia, ma ci crede fondamentalmente, cioè è uno dei pilastri fondamentali, non solo in ambito comunicativo, questo lo darei quasi per scontato.
No, adesso ovviamente celebrate i 2 anni in ambito comunicativo, come sapete, insomma le 24 slide adesso girano un po' dappertutto, peraltro io continuo a dire questo aspetto, l'aspetto delle slide è vero, questo è anche un problema dei giornalisti che hanno riso la prima volta delle slide, anche perché i giornalisti sono tra i pochi che non lavorano con le slide, se ci pensate, non fanno riunioni con le slide, al contrario nella maggior parte delle aziende si comunica con le slide, di conseguenza la mossa del Presidente del Consiglio è stata abbastanza furba e, come dire, sotto questo punto di vista non vedo nessun dolo nel voler comunicare con le slide, poi ovviamente il discorso bisogna allargarlo. Gelli,
volevo finire dicendo che al di là di questa sensibilità, anche negli ultimi scelte che il governo ha fatto, il Parlamento hanno fatto sulla legge di stabilità, negli ultimi, da quando Renzi è Presidente del Consiglio, abbiamo invertito la tendenza in negativo, che era quella di non investire in innovazione tecnologica in sanità. Questo ultimo anno c'è stato un incremento di 1.300 milioni di investimento rispetto al passato. E le scelte che stiamo facendo in termini di assetti organizzativi nel nostro paese, affiancando le regioni in difficoltà, sono in parallelo, si muovono attraverso anche scelte di innovazione tecnologica, perché, e questo è un punto cardine del ragionamento, noi potremmo sempre pensare che l'innovazione tecnologica possa essere la bacchetta magica che risolve i problemi, ma se in quelle regioni, in quelle realtà che hanno autonomia organizzativa, noi non le aiutiamo a superare gli elementi di difficoltà che hanno e ad introdurre modelli organizzativi, per esempio investendo sull'assistenza territoriale invece che sui pronto soccorso e sugli ospedali, per fare un esempio banale, è chiaro che l'obiettivo non viene portato a compimento. Chiaro. Quindi questo è un ragionamento molto importante, quindi affianchiamo sì maggiori investimenti sull'innovazione tecnologica, fra l'altro spendiamo ancora molto meno rispetto ad altri paesi europei su questo, ma nello stesso tempo le scelte che abbiamo fatto, anche coraggiose, a partire dalla riforma della Costituzione, alla nomina dei commissari governativi per la gestione della sanità nelle regioni in commissariamento, alla nomina del direttore generale in decreto Madia, eccetera eccetera, sono tutte scelte che vanno verso una nuova stagione dove al modello organizzativo si deve affiancare un modello di innovazione tecnologica.
Questa è la prima domanda, il primo giro lo chiudo con Bonaretti, dopo comincio a entrare nel dettaglio con ognuno di voi. Di fatto la sanità, grazie alla digitalizzazione, da spesa, una delle maggiori ovviamente per il bilancio dello Stato, maggior ragione per le regioni, può diventare invece quasi un'opportunità di sviluppo economico, nel senso, grazie alla digitalizzazione possiamo anche far cassa, tra virgolette?
Adesso detta così sembra quasi di fare il bingo sanitario. No,
lo dico in maniera brutale, sempre per andare più nel dettaglio, vi provoco anche.
Sì, certo. il tema è questo, la sanità, la digitalizzazione in sanità riesce a lavorare su una quantità di dati, lo diceva prima Yoram, impressionante, che ci sono nel mondo sanitario, che non sono collegati tra loro e che non sono in questo momento interoperabili. Allora, è evidente che da questo può nascere veramente un nuovo sistema sanitario che valorizzi sia la parte organizzativa, sia la parte di assistenza, anche domiciliare, la telemedicina, eccetera, sia la parte legata alle terapie innovative. Non dimentichiamo che gran parte delle terapie innovative sono legate a sistemi di registrazione, di controllo di un certo tipo e soprattutto sono legate allo sviluppo del sequenziamento del genoma, quindi a tutti gli sviluppi che seguono il sequenziamento del genoma. Quindi si apre, diciamo così, la possibilità da un lato di avere grandi efficienze, non diciamo risparmi, perché tanto la spesa sanitaria aumenta nel mondo e aumenterà anche in Italia, adesso che sia pubblica o privata lo vedremo, ma insomma questo comunque aumenterà, ma di migliorare di molto l'efficienza da questo punto di vista, soprattutto riuscendo a curare molte più persone e riuscendo a intervenire anche su degli elementi proprio di tipo anche amministrativo. Noi siamo in presenza in questo momento di tre questioni in sanità. Uno, la telemedicina. La telemedicina è in ritardo perché è in ritardo nel paese, si diceva prima, la banda larga. È stata una scelta del monopolista di allora di non fare investimenti sulla fibra ottica e quindi ovviamente ci si è trovati in questa situazione. Sulle questioni dei dati amministrativi, si diceva prima, dei dati clinici, ci sono una quantità di dati che non hanno riscontro in altri paesi, dobbiamo renderli interoperabili e dobbiamo riuscire a lavorarci sopra. Sulla questione invece medicina innovativa, medicina di precisione, abbiamo bisogno di avere delle strutture e degli strumenti di intervento sui cosiddetti, mi dispiace dirlo qua perché è un termine che ormai è diventato abusato, i big data, cioè nel senso che abbiamo bisogno di lavorare molto sulle questioni di big data. Guardate che la curva di costo del sequenziamento del genoma, sia in termini di calcolo, sia in termini di reagenti, è una curva che sta scendendo in modo logaritmico. Quindi ovviamente abbiamo la possibilità di cominciare ad affrontare anche temi come ad esempio lo screening delle popolazioni a rischio su alcune, e che voglio dire, fino a qualche, anche solo a 3-4 anni fa era quasi impensabile, insomma, dal punto di vista dei costi. Quindi è evidente che la medicina di precisione potrà produrre anche dei grandi risultati, certo, in termini di risparmio.
Senza fare bingo, però insomma con la possibilità di,
sì,
trarre qualcosa. E allora torno da Guttgeld, non può essere altrimenti, perché diventa centrale ovviamente. Le chiedo subito molto direttamente, alla fine ci ricorda che tipo di spending review è stata fatta in sanità? Di fatto qual è stata la somma dei dati finali a livello generale?
Noi abbiamo...
Può avvicinare, potete alzare, sì, un po' più il microfono? Ok, perfetto.
Ma noi abbiamo fatto sulla revisione della spesa in generale di fatto una doppia operazione dal punto di vista numerico. Poi invece parlo dell'efficienza in generale, che, sì, che è un'altra questione. Dal punto di vista numerico noi abbiamo fatto interventi su capitoli di spesa in questi due anni, 2014 e 2015, che ammontano a 25 miliardi, che hanno consentito, con anche le misure fatte contro l'evasione fiscale, di ridurre le tasse. Quest'anno la riduzione di tasse vere è di quasi 29 miliardi e allo stesso tempo ridurre il deficit. Siamo passati da 3% a 2,4%. E quest'anno la cosa più importante, quest'anno il rapporto tra il debito e il prodotto nazionale lordo per la prima volta dopo 9 anni inizia a scendere. Okay. Quindi questa è l'operazione, prima operazione numerica. La seconda operazione numerica è che noi abbiamo spostato, non solo ridotto e creato lo spazio per fare questo intervento su riduzione di tasse e riduzione di deficit, ma abbiamo fatto anche spostamento del mix della spesa. Noi abbiamo tagliato quasi 5 miliardi di, proprio tagliato di spesa di servizi generali, e li abbiamo investiti dove? Sulla scuola, sulla sicurezza e sulla sanità. Abbiamo messo 3 miliardi nella scuola, abbiamo messo oltre 1 miliardo nelle forze dell'ordine e sicurezza e abbiamo messo 1 miliardo e 3 nella sanità. Quindi questi sono i numeri. E questa è la strada che noi proseguiremo.
Cioè, di questi 5 miliardi di tagli, quanti hanno riguardato la sanità?
No, no, questi sono servizi generali, sono la sanità, i soldi della sanità. L'anno scorso sono rimaste costanti rispetto all'anno precedente e quest'anno c'è 1,3 miliardi in più. E poi negli anni futuri credo ci sarà l'opportunità, possibilmente con le risorse, di anche avere altre risorse. Quindi queste 4,5 miliardi riguardano i servizi.
A quanto, come quantificherebbe oggi gli sprechi nella sanità? Ci sono dei dati, probabilmente sono molto generali, non so anche... Non riesco a capirne sinceramente intellettualmente la valenza, che ci dicono addirittura che 1 euro su 6 in sanità è letteralmente sprecato. Lei ha sicuramente più capito di me per dire che invece...
Allora, qua invece vado al secondo punto di fare la revisione della spesa. La revisione della spesa ha un elemento, quello che chiamo la dieta, taglio risorse o sposto risorse, e c'è un elemento di quello che dico così scherzosamente, cambiare stile di vita, cioè rendere la pubblica amministrazione più efficiente, che significa intervenire proprio sui meccanismi che sono guidano il comportamento delle persone, che quelli che creano da un lato costi, dall'altra parte servizi. E su questo noi stiamo intervenendo in tutte le aree della pubblica amministrazione, compreso ovviamente la sanità, che è un'area che è il blocco di spesa corrente di gran lunga più grande. È oltre il terzo della spesa corrente e spesa sanitaria. Lì cosa stiamo facendo? Stiamo facendo alcuni interventi, ci saranno altre nel futuro, ci stiamo lavorando con da un lato il Ministero, dall'altro le regioni. Stiamo facendo l'intervento sugli acquisti, che significa centralizzare gli acquisti a livello regionale con un unico sistema, quindi di fatto... Diciamo anche le regioni tra di loro saranno coordinate.
Quindi ogni regione avrà un solo centro di acquisto.
Quindi noi passeremo da un sistema dove di fatto più o meno ogni ospedale, ogni azienda sanitaria comprava per conto suo, non tutto, però insomma gran parte era così.
Quindi ad oggi è ancora così?
Beh, diciamo questo nuovo sistema è entrato in vigore il 9 febbraio 2016, dopo un percorso di... organizzativo e normativo molto importante, soprattutto nell'ultimo anno, e da oggi in poi è partito questo meccanismo, riguarda quest'anno una parte della spesa sanitaria, 12 miliardi di spesa sanitaria, già una parte importante, e nei prossimi anni questo percorso...
La spesa sanitaria è sempre 111, quindi parliamo del 10%.
Non parliamo di acquisti di beni e servizi, queste sono...
Ah, scusi, 12... non la spesa totale, ovviamente.
No, parliamo di acquisti di beni e servizi... Sono
però 12... di fatto quindi avremo, mi scusi se sono cavilloso, ma devo capire, 20 centri di acquisto.
Sì, 21 centri di acquisto, c'è anche la Consip, e con un sistema unico, quindi sono 21, però coordinato tra di loro, le gare saranno fatte in un certo modo, eccetera, eccetera. Quindi questo primo intervento che serve...
Quando dice coordinati tra di loro, nel senso che ci saranno dei parametri da rispettare tra le diverse regioni?
Prima di tutto le regioni potranno collaborare tra di loro, quindi non è detto che tutte le regioni opereranno in modo indipendente, ma siccome c'è molto lavoro da fare... credo che ci saranno alleanze tra regioni, quindi una regione copre per altre regioni, e dall'altra parte soprattutto sulle categorie, abbiamo messo quest'anno 14 categorie che appunto fanno 12 miliardi, queste categorie far ragionare sulle gare, su come impostarle eccetera eccetera, il confronto di prezzi, si lavorerà, abbiamo creato questi gruppi nazionali che coordinano questa cosa.
Quando andrà questo a regime secondo lei?
Beh, questo è partito, dicevo, il 9 febbraio e andrà da qua avanti, è un processo di 5 anni per arrivare, diciamo, per coprire tutta la spesa pubblica, far le gare, far partito questo sistema, ci vorranno 5 anni, però i risultati vediamo già da quest'anno. Quindi...
Senta, lo sai che non mi ha risposto quando le ho chiesto se era 1 euro su 6 lo spreco in sanità?
Io non sono, allora...
Se sinceramente lo ha il dato, sennò può dire non l'ho.
No, ma è un numero così. Allora, quando è stato fatto il patto per la salute, okay, il patto per la salute...
So, Bonaretti allarga le braccia, ma questo interessa molto, io capisco che le scuote la testa, ma questo interessa molto perché lo spreco non è tollerabile, lo spreco in sanità non è tollerabile 2 volte, purtroppo è così. Allora, so che è una cosa molto di pancia, però è così.
Allora, lo spreco non è tollerabile da nessuna parte, devo dire la parola spreco è un po' una parola abusata,
è molto generica,
diciamo.
Certo.
Più che parlare di sprechi, che ovviamente ci sono, bisogna parlare di possibilità di lavorare in modo più efficiente e recuperare risorse. Okay. Allora, quando fu fatto il patto per la salute, di fatto quello che stiamo facendo con il Ministero e con le Regioni è mettere in opera in modo concreto quello che è stato immaginato per il patto per la salute. Nel patto per la salute è stato immaginato una possibilità di identificare tra 8 e 10 miliardi di efficienza da reinvestire nel sistema, ovviamente.
Questo si è sempre detto, l'euro che si risparmia, tra virgolette, si reinveste.
Quindi saranno non uno su 6, ma uno su 12, una cosa leggera. Comunque, insomma, questo è l'obiettivo. Credo perseguibile, ovviamente, è una cosa, sono interventi importanti, qua non serve, non basta la legge, qua dobbiamo cambiare il modo di lavorare, quello che stiamo facendo, degli acquisti, per gli ospedali abbiamo previsto adesso diciamo un piano per gli ospedali che sono dal punto di vista economico e sanitario non all'altezza di un piano di rientro, anche nelle regioni dove complessivamente la regione non ha problemi di disavanzo e così via, ci sono altre cose in cantiere.
Certo, io ovviamente ho fatto l'interrogatorio a Gutgel su questo, ma era la persona insomma, più adatta per rispondere a queste domande. Adesso chiedo a tutti, e riparto poi da Buonaretti e via agli altri, perché dopo ritorniamo poi a come la digitalizzazione ovviamente incide su questo. Avete sentito, visto Buonaretti, ho visto che era il più critico rispetto a quello che chiedevo, su cosa mi sono focalizzato e di fatto ci sono questi dati e questo è il problema, c'è questa possibilità di risparmio, ancora anzi di riefficientamento, chiamiamolo così, nella sanità intorno a un euro su 8, come dice Gutgeld.
Ma la possibilità di riefficientamento c'è e anzi è il punto dove dobbiamo arrivare. Allora, il termine spreco, come si diceva prima, è un termine sbagliato. Allora,
capisci che televisivamente
no,
fa effetto.
Televisivamente fa effetto, però siccome la spesa sanitaria, il Fondo Sanitario Nazionale è del 6,5% sul PIL, 6,7% sul PIL, vorrebbe dire che sprechiamo più dell'1% del PIL in sanità. In una sanità che è una delle più efficienti del mondo è una sciocchezza, detta così. Ecco. E mentre invece il fatto che nel tempo e facendo degli investimenti si possa recuperare di efficienza, sì, assolutamente, e forse anche di più quell'uno su sei. Però se noi vogliamo ad esempio recuperare l'efficienza del sistema ospedaliero abbiamo bisogno di fare A, investimento ovviamente sul territorio, B, di trasformare gli ospedali più grandi in ospedali più efficienti e di eliminare tutti quegli ospedali piccoli che ci sono sul territorio. Però questo richiede anni e investimenti, cioè non è una cosa che si fa a situazioni date. Cioè io vengo da una provincia dove questo l'hanno fatto, l'abbiamo cominciato a fare nel 1990, si è conclusa adesso, funziona tutto perfettamente, però ci abbiamo investito 1 miliardo di euro sull'ospedale principale.
E sono serviti 25 anni, lei dice.
E sono serviti 20 anni, insomma, sì. Sono cose che si fanno. Adesso
parliamo dell'Emilia Romagna ovviamente.
Parliamo di Reggio Emilia.
Però ci ha portato proprio il simbolo dell'efficienza, quindi, troppo facile così.
Scherzo. Allora,
Reggio Emilia, certo. Abbiamo visto anche bene o male come cariche.
E quindi da questo punto di vista ovviamente c'è questa possibilità e probabilmente, e ti dico, si può fare anche di più perché stiamo parlando di circa del 20% di recupero di efficienza nel tempo facendo investimenti, si può fare. Questo dipende molto dalla nostra capacità di lavorare sulla tracciabilità dei dati. Sul mio fascicolo sanitario elettronico, ad esempio, c'è tutta la mia storia clinica, ma non ci sono le mie storie ospedaliere.
Non ci sono?
Le storie ospedaliere. Cioè, come voi sapete, nei fascicoli sanitari elettronici c'è tutta la storia clinica dei pazienti, salvo quando sono stati in ospedale dove lì ci sono dei buchi neri. Perché? Perché i dati non sono interoperabili, perché le cartelle cliniche dei pazienti non si aprono al sistema della sanità territoriale. Allora noi abbiamo bisogno
di avere questi dati. Mi scusi, sono molto interessato e l'ha capito, quindi come è fatto? Cosa c'è? Senza voler violare la privacy.
Dalla mia ricetta, cioè dalla ricetta fino alle cose, a tutte le cose che ho fatto.
Tutte le ricette, tutti i farmaci che ho preso, però qualora mai fosse stato ricoverato in ospedale, buco nero. Bene.
Certo. Questo è, adesso ci si sta lavorando per rimettere a posto queste cose qua, però perché i dati non sono interoperabili tra quelli degli ospedali e quelli della sanità territoriale.
Che non mi sembra proprio un problema da poco, diciamo.
No, è un problema enorme, ma è un problema enorme anche che non si riescano a parlare. Adesso, io senza fare nomi, ma insomma, a volte i dati vengono tenuti separati apposta, cioè nel senso che proprio per una questione di privacy, per una questione
di gelosia anche tra i
medici? Alcuni, no, ci sono alcuni comitati etici, ad esempio, che sostengono che il dato, siccome è di proprietà pubblica, non è etico che comunque venga utilizzato, ad esempio, per delle ricerche private. Allora, questo... Cioè, quindi la questione dei dati è una questione di efficienza sostanziale sulla quale, se noi non riusciamo, adesso si diceva prima, l'Italia è uno dei paesi che ha la maggior quantità di dati e anche probabilmente la miglior qualità di dati dal punto di vista proprio della ricostruzione delle storie cliniche di tutti i pazienti e anche delle singole strutture sanitarie. Da questo punto di vista, nel nostro paese potremmo organizzare un sistema proprio legato ai registri terapeutici, legato alle storie dei pazienti, all'epidemiologia, agli studi di impatto, eccetera, che potrebbe attrarre ricerca nel nostro paese. Allora, la ricerca in campo solo farmaceutico, non so nel resto della salute, ma solo farmaceutica nel mondo vale 160 miliardi all'anno. Allora, anche solo attrarre l'1% di questa ricerca significa, certo, avere già prodotto un risultato in termini monetari, in termini economici, pari a una grande efficienza. Però, paradossalmente, il problema è che si riesce ad attrarre questo risultato solo in cambio di una migliore efficienza, soprattutto del dato e della possibilità di organizzare gli studi clinici e preclinici.
Gelli, di fatto, se nella cartella clinica di Buonarroti, adesso non la voglio prendere come caso clinico, come caso limite, ma ce l'ha raccontato, ci sono dei buchi riguardanti appunto ipotetici ricoveri in ospedale. Allora, il problema diventa mancata comunicazione tra azienda ospedaliera e azienda ospedaliera, o mancata comunicazione tra regione e regione. Io ritorno, prima ho fatto la domanda al Camorale di IBM, ha detto no, non è questo il problema. C'è un dibattito strisciante, lo vedremo anche con la Lorenzin, sul discorso della regionalizzazione della sanità, o se si possa addirittura ipotizzare un ritorno a poteri centrali. Ma allora, ritorniamo alla digitalizzazione. Con la digitalizzazione va bene così il sistema come è adesso, come è organizzato, o bisogna riaccorpare qualcosa?
Ma sicuramente non va bene, perché altrimenti potremmo sicuramente risparmiare molto di più e rendere più efficiente il sistema. Noi diciamo che il nostro è un sistema universalistico, equo, solidale, in realtà non lo è più da molto tempo, perché abbiamo i cittadini che nascono e vivono in alcune regioni del nostro paese che non hanno la tutela del diritto alla salute come altri, quindi abbiamo un sistema veramente che va a diverse velocità, i 21 modelli sanitari diversi. E a proposito di sprechi e inefficienze, io faccio sempre qualche esempio a giro per l'Italia, è che non sempre spendere di più vuol dire rendere più efficiente il sistema. Noi abbiamo regioni che con la stessa entità di risorse riescono a fare di più e meglio rispetto ad altre che invece spendono anche di più in termini economici. Quindi l'entità complessiva delle risorse che vengono destinate alla sanità pubblica sono sicuramente insufficienti, ma sono sufficienti per produrre un cambiamento in termini di innovazione organizzativa, tecnologica e di efficientamento, che io credo nei prossimi anni dovrà rivedere anche i compiti e le funzioni del governo centrale rispetto al governo regionale. Questa è un po' la tua domanda. Ed è per questo che, ad esempio, nella riforma della Costituzione abbiamo introdotto un principio diverso rispetto al passato. Sparisce la materia concorrente, la sanità non è più materia concorrente tra Stato e Regioni, ma diventa competenza esclusiva per le disposizioni generali e comuni per la sanità, le politiche sociosanitarie, la sicurezza alimentare dello Stato, e competenza esclusiva delle regioni per la gestione e l'organizzazione. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che quelle regioni che da sole non riescono ad ottemperare a quelle che sono le disposizioni generali comuni, i principi fondamentali, i livelli essenziali di assistenza, efficientamento economico, eccetera, eccetera, verranno aiutate, affiancate fino ad arrivare ai livelli di commissariamento.
Su questo la Lorenzina purtroppo ancora non c'è, arriverà verso le 12.30, so che lei deve andare via prima, non per riminare l'asse PD Nuovo Centrodestra, ma di fatto su questo sa che la Lorenzina dice probabilmente con la riforma abbiamo perso un'occasione per rivedere qualcosa di più sostanziale in sanità?
No, io sono convinto che l'impianto diciamo federalista del nostro paese sia un buon impianto. Lo dimostrano quelle regioni, quelle cinque regioni benchmark, che hanno dimostrato come le cose si possono fare con serietà, con l'entità delle risorse che gli vengono attribuite e efficientamento del sistema, riorganizzazione delle reti ospedaliere, assistenza territoriale. Perché in queste regioni è possibile farla e in altre no? Ma anche, sto parlando non solo della regione del centro-nord, per esempio la Basilicata, pur essendo una piccola regione, ha una buona sanità e una buona efficienza del sistema organizzativo. Quindi vuol dire che c'è bisogno di allontanare la politica dalle scelte della sanità, sia a partire dalle nomine dei direttori generali, poi dei primari, eccetera. Si tratta di intervenire finalmente nel recuperare alcune sprechi, e lo diceva Joran prima, il tema delle centralizzazione degli acquisti sarà un passaggio importante. Nella legge di stabilità, diceva giustamente, abbiamo individuato delle regioni benchmark che aiuteranno tutte le altre regioni a fare l'acquisto, e finalmente in questo paese avremo l'acquisto della siringa per tutto il paese, che costerà dal nord al sud del paese lo stesso prezzo.
Non mi dite che sparisce la siringa di Reggio Calabria, perché mi togliete un mito.
No, a Reggio Calabria è ancora peggio, oltre alla siringa
immagino,
hanno però altri problemi ovviamente. E sicuramente è merito o colpa del legislatore se ad esempio il tema della medicina difensiva, il rischio professionale in sanità, la legge di cui io sono relatore, finalmente dopo 20 anni abbiamo avuto la forza e il coraggio in Parlamento di approvare una norma che dovrebbe invertire la tendenza che si è venuta a sviluppare nel nostro Paese, che cioè tutto finisce in contenzioso, tutto finisce in un meccanismo difensivo del professionista, e queste sono risorse che in qualche modo vengono sottratte al sistema. Quindi se questa legge nell'arco di qualche mese verrà approvata anche al Senato e poi alla Camera, quindi entro l'estate, si risparmieranno, qualcuno dice 14 miliardi, qualcuno dice 10, comunque sia si risparmieranno molti miliardi di euro a quella medicina difensiva, che è stato invece un elemento di grande sconfitta a partire dai professionisti, ma soprattutto poi sulla pelle dei cittadini, che avranno ovviamente sempre più la necessità di avere un'assistenza di qualità e appropriata.
Tra poco torno da Del Fabbro e Cascello, visto che ci deve lasciare Gelli, però visto che io sono invece un strenuo difensore della medicina difensiva, da ipocondriaco puoi immaginare, ma le chiedo, ma queste famose, adesso vado nel dettaglio, lo so che tanto tutti mi prendono in giro quando dico questa cosa, queste famose 203 prestazioni tagliate o che comunque ci dobbiamo pagare, ma davvero in una sanità che spende in tutto 111, il famoso fondo
111 miliardi,
che abbiamo detto, oh, ovviamente qui non stiamo aprendo il capitolo corruzione, ma se volete poi ne parliamo, ovviamente diciamo stima della corruzione 6 miliardi, secondo me è una stima per difetto, abbiamo detto 1 euro su 6, 1 euro su 8, lo spreco, non spreco, diciamo riallocazione migliorativa, ma di fatto bisognava andare proprio a tagliare quelle 203 prestazioni per risparmiare quanto alla fine? 100 milioni all'anno?
Ma guarda,
100 milioni all'anno, cioè nel senso, mi dovete levare la possibilità di farmi le mie due analisi del sangue l'anno, perché sennò non sto tranquillo, o invece è proprio, cioè, come dicevate prima, allora è proprio la mentalità anche del paziente che deve cambiare, cioè il messaggio che è passato poi sinceramente è questo, quando io vado dal mio medico, che ovviamente si nega quando vede il mio cellulare, fa finta di non esserci il medico di base, e dico voglio rifarmi l'analisi del sangue, dice beh guarda che è cambiato qualcosa adesso. Me lo dovete togliere.
Ma guarda, è sicuramente un fatto prima di tutto culturale, a partire dai gli stessi professionisti. Gli stessi professionisti, i miei colleghi, i medici, in questi anni si sono ovviamente nascosti e difesi, medicina difensiva si dice proprio per questo motivo, per una ingiusta attacco che hanno avuto da un sistema che non funziona. Se questa legge diventerà operativa, il professionista sarà avrà maggiori garanzie, verrà tutelato maggiormente e quindi potrà in qualche modo prescrivere prestazioni, farmaci, esami, ricoveri, eccetera, eccetera, non avendo la paura della spada di Damocle che poi qualcuno lo chiami in un contenzioso perenne che può determinare anche la fine della sua carriera. Questo è il primo ragionamento, ma è un fatto culturale anche dei cittadini pazienti. Si diceva prima di Google, cioè l'idea che un medico di famiglia che non prescrive una certa quantità di farmaci, una certa quantità di esami, una certa quantità di prestazioni non sia un buon medico perché non risponde alla domanda del paziente, anche questo è un approccio che va cambiato. Chi
Ho
è
capito.
Che dice, no, lo dico, in un paziente sano che non soffre di aterosclerosi, che non soffre di malattie croniche degenerative, chi lo stabilisce se l'esame del colesterolo deve essere fatto una volta all'anno o una volta ogni 5 anni? Lo stabilisce lo studio, la scienza della medicina. Per cui se te che sei un ipocondrico te lo vuoi fare 2 volte all'anno, non è che noi te lo impoghiamo, solo ti diciamo una volta te lo paga il sistema sanitario nazionale, se te lo vuoi fare 2 volte, la seconda volta te lo paghi te, senza ovviamente togliere nessuna possibilità.
L'ho già prenotato.
Questo esattamente, questo vale ovviamente per molte. Si poteva forse gestire in maniera diversa, la tua domanda se era questa, sì. Si poteva gestire in maniera diversa, io non credo che sia
perché
attraverso una sanzione
calcolo...
economica sì. nei confronti dei professionisti che si possono risolvere queste cose. Io vengo dall'esperienza di direzione sanitaria di un ospedale, quando abbiamo affrontato il tema dell'appropriatezza dei ricoveri ospedalieri, i famosi DRG,
sì.
Dove obiettivamente c'erano tantissimi ricoveri inappropriati, si ricoverava per una banale controllo di routine, si facevano 3 giorni di ricovero, 600 euro al giorno di ricovero a carico del sistema sanitario. Oggi queste cose non avvengono più, ma non è che abbiamo diciamo penalizzato economicamente i professionisti, abbiamo fatto un percorso culturale di formazione, di conoscenza, che quelle risorse, se risparmiate, possono essere investite in quell'attività e miglioramento dell'assistenza dei cittadini. Questa è un po' la filosofia di fondo.
Grazie Gelli, so
grazie.
Che devi andare via,
sì, grazie.
Però prima di andare via, fermo là. Cioè, no, adesso ci deve dire Gelli che cosa fa, però tutti i giorni come utilizza come utilizza l'innovazione digitale per la sua salute?
Beh, no, io essendo un medico mi autoanalisi tutta la mattina, faccio l'autoanalisi, mi alzo,
facile così.
Faccio il controllo, no, scherzo.
Poi date a me dell'ipocondriaco, eh?
No. Beh, in realtà, guarda, io credo che ancora oggi i vari sistemi di innovazione tecnologica a disposizione, ce ne sono ormai anche molto pratici, non solo quello del contapassi, ma anche quello della misurazione della pressione arteriosa, a breve ci sarà la misura della glicemia, insomma ci sono già forme molto avanzate. Credo che sia un meccanismo positivo di volersi bene, non è solo un problema di salute, è un problema soprattutto di benessere. Io però dico sempre, la cosa importante è partire dall'alimentazione. Non c'è bisogno di innovazione tecnologica. Il 30% delle patologie che oggi noi ci portiamo addosso, lo dico a te che sei ipocondriaco, è legato a quello che mangi, a come ti alimenti, a cosa bevi, a come ti comporti quotidianamente. Poi c'è bisogno ovviamente di un comportamento, di un movimento fisico, di un esercizio fisico, eccetera, eccetera. Però intanto partiamo da queste, certo. Che sono l'ABC, diciamo, del buon comportamento.
Grazie onorevole.
Grazie a te.
Dottore, si ricordi poi quell'appuntamento che abbiamo preso? Grazie. Allora, però adesso torniamo alla digitalizzazione, se no ci perdiamo. Ovviamente questo è il tema. Torno da Cascello, perché... però poi alla fine, sa qual è... ci vediamo, scusi. Il punto allora che io capisco è fascicolo sanitario elettronico, ci siamo in 4 regioni, da qui a poco verrà sviluppato dappertutto. Poi magari se volete vi faccio anche la domanda micro su di voi. Però poi quello che sento a proposito dell'innovazione è il contapassi, la misurazione del cuore, al limite la pressione. Io mi aspettavo un livello più alto nel nostro paese. Siamo fermi qui, no?
No, credo che...
No.
Lo scenario è un tantinello più complesso. Io prima sentivo per quanto riguarda le risorse, no? Cioè che vengono sprecate.
Un po' più vicino al microfono.
Scusa. Le risorse, 1 euro, eccetera. Forse è un modo un po' sbagliato di vedere. Il sistema sanitario è un sistema estremamente complesso, perché vi è l'interfaccia con un'esigenza prioritaria da parte della persona, cioè quello della salute. Poi un ipocondriaco dovrebbe questo averlo molto ben presente, e quindi si interfaccia il mondo sanitario, quello che è l'erogatore, con quello che è la necessità e la sensibilità e l'educazione delle persone. Quando l'onorevole Gelli parlava di medicina difensiva, non diceva una cosa sbagliata, perché probabilmente si parla di diversi miliardi di euro, ma il problema è che i medici, nel momento stesso che devono dismettere, cioè dimettere un paziente, ci pensano bene, fanno una serie di accertamenti e di esami che sono probabilmente inutili, che non fanno parte del percorso. Allora, qual è il problema sostanziale? È che noi andiamo a inserire il problema della salute in quello che è quell'intelligenza collettiva di come noi immaginiamo che debba essere la salute, cioè quello del problema dei big data. Infatti ero particolarmente affascinato perché si stavano muovendo in questa direzione, ma anche per maniera proattiva, infatti prima ho sentito AIFA, è quella di cercare di intercettare quello che succede nel mondo esterno. Big data si tratta di documenti che vengono non più di teradati ma di pentadati in pochi minuti. Che
ecco, però allora le chiedo molto direttamente, lei è il direttore generale responsabile della digitalizzazione del Ministero della Salute, quindi questi big data che abbiamo in Italia in questo momento voi quali avete e quali incrociate?
Aspetta,
legati alla sanità?
Sono due, perché sì, a volte c'è confusione. Noi abbiamo teradati che sono molto buoni, sono di qualità perché sono 20 anni che ne raccogliamo quei dati. Penso che non esistano al mondo altre nazioni che hanno questa organizzazione diciamo così parcellizzata, ogni regione e per alcuni, come è il caso della regione Emilia Romagna o Toscana, hanno un sistema di informatizzazione che arriva direttamente fino alla struttura. Abbiamo una serie di flussi che sono veramente ormai consolidati e sono veramente validi, e li incrociamo per esempio con ILEA come indicatori. Il problema è che questi sono flussi che provengono da una mentalità passata,
cioè di classificazione
e di indicatori.
Ce lo fa un esempio per andare nel dettaglio per capire meglio, cioè che tipo di flussi arrivano e perché sono passati.
Per esempio le dismissioni ospedaliere sono tutte quante, le milioni di dismissioni ospedaliere sono le cosiddette SDO, sono tutte quante informatizzate con i DRG e tutto nel rispetto della privacy, per cui il nome noi non lo conosciamo, però sappiamo, le abbiamo tutte in memoria, o nel caso del momento nascita, le cosiddette schede CEDAP. Noi abbiamo una serie di dati che è veramente consistenti, ma abbiamo anche il sistema Italia riesce a tracciare i farmaci dal momento che vengono prodotti dall'industria fino alla dispensazione, cioè quindi non siamo così messi male come dati. Sull'utilizzo dei dati bisogna secondo me fare uno scatto superiore, cioè
perché attualmente poi chi li utilizza questi dati? Li utilizza la ricerca?
No, ricerca, vengono proprio utilizzati in maniera pratica
per
nel raggiungimento dei LEA e nel raggiungimento di alcuni obiettivi che sono necessari per la ripartizione delle risorse a livello regionale, per cui hanno un peso abbastanza consistente. E vi sono poi degli obiettivi LEA che vengono fissati e che uno di questi è l'inserimento della telemedicina, uno degli obiettivi che sono stati inseriti.
Ritorno allora dove mi ero fermato prima con la tavola rotonda precedente. C'è secondo lei una confusione terminologica al momento? Cioè nel senso, nel momento in cui parliamo di telemedicina, attualmente di che cosa parliamo? Nel senso, telemedicina è la funzione generale e includiamo all'interno dei singoli sistemi come può essere il mobile health o altre tecnologie?
Il problema è che se noi parliamo di telemedicina guardiamo una parte del tutto, non guardiamo tutto. La telemedicina è l'erogazione, io sono un medico, erogo una mia prestazione una volta con lo stetoscopio, adesso posso farlo direttamente nel mio reparto con una persona che è distante 30 km da me. Cioè in realtà è sempre un atto medico.
Con quale device lo fa? Con quale sistema lo fa?
Non è un problema del device, ce ne sono talmente tanti. Ho visto ultimamente un device israeliano che faceva dalla pressione sanguigna alla frequenza cardiaca all'ossigenazione, alla PO2, alla PCO2, cioè non è un problema.
No, quindi però mi scusi, è sempre per capire io. Telemedicina, sistema generale,
sì,
tutti...
Se permetti, ecco. La telemedicina è una parte del tutto. In realtà la digitalizzazione, la scommessa, è un po' su tutto. Cioè la salute non è solamente la medicina, la salute, come dice l'OMS, è un benessere condiviso. Per cui è chiaro che dal sistema amministrativo di un ospedale che prende in carico quella persona, immaginate una persona che ogni volta che si avvicina a uno sportello deve fare una prenotazione, deve ripetere lo stesso nome e accedere in maniera diversa. Invece il sistema digitale consente in qualsiasi parte lo si faccia consente di essere preso in carico dal sistema.
Certo, ho un'ultima domanda di carattere molto pratico, forse anche sia lei Bonaretti che ce l'ha. Il fascicolo sanitario elettronico adesso come si presenta, come si manifesta? Fisicamente?
No, essendo digitale si presta molto poco, perché è immateriale.
Cioè è totalmente immateriale? Cioè adesso io come entro nel mio fascicolo sanitario elettronico? Io non l'ho mai visto. Faccio le domande dei bambini, ma non lo so, non l'ho mai visto. Come ci
dipende,
si entra?
Dipende da regione a regione. Abbiamo
c'è una password normalmente? Non sì. C'è il discorso della tessera sanitaria del microchip?
No. Il microchip è stato un esperimento fatto dalla regione Lombardia. Si punta sul fascicolo.
Faccio le domande dei bambini, ma devo capire.
Sul fascicolo e si ha ma il problema del fascicolo, sì, quello che le dice è vero, nel momento stesso che qualcuno vuole accedere. Il problema del fascicolo sanitario elettronico io lo vedo come un enzima catalizzatore veramente importante per far salire la digitale, perché se cominciamo le persone a usare WhatsApp, mia moglie non lo usava, appena gliel'ho messo parlava con i figli, è una delle patite, ma se il fascicolo sanitario elettronico la gente riesce a capire l'importanza, non ha un problema. Poi è un problema di avere un'unica password per entrare, cioè, certo. C'è una serie di altri problemi, ma non è un problema il fascicolo.
Lei capisce WhatsApp quanto ha svoltato la vita a me con 4 figli e oltretutto proprio nel rapporto con il pediatra, ovviamente le prime macchioline che compaiono ai figli è foto e via al pediatra, cioè, è una community. Però su questo allora chiedo l'ultima cosa a lei e poi vado da Del Favaro, però mi rispondete tutte e quattro. Abbiamo visto prima il riferimento con Accelero, cosa pensate delle community online legate alla sanità? Prima Cascello, poi vado a Del Favaro e faccio un po' di domande.
Esattamente, quando parlavo di telemedicina che è una parte del tutto, avere l'orecchio di Dionisio che ascolta quello che la gente pensa anche su aspetti politici, perché il fatto di introdurre qualche cosa che noi medici riteniamo che sia assolutamente fondamentale, ma che la gente non è pronta a condividere. Io ho un'esperienza, leggevo tanti tempo fa, l'esperienza dell'amministrazione Kennedy che fece le leggi antirazziali per l'ingresso delle persone di colore all'interno dell'università. Scoppiò quasi una guerra civile in America, eppure il 70% degli americani era d'accordo. Cioè, quindi anche gli aspetti organizzativi, avere il polso e in maniera proiettiva intervenire non è cosa banale.
Su questo mi sembra che il governo abbia preso lo spunto sulla stepchild adoption, ma così mi viene in mente. Beh, no, questo è un altro discorso, ma mi sembra che sia stato questo. Si è sentito un po' il sentimento comune e si è virato al di là delle alleanze di governo. Del Favaro, una battuta questa sulle online community, poi dopo ovviamente le voglio chiedere altre cose. Cosa ne pensa? La pensa positivamente o negativamente?
Guardi, intanto positivamente, anche se devo dire che talune community si sono organizzate anche con dei tutor di riferimento, cioè il medico che interferisce e può praticamente correggere, diciamo, atteggiamenti sbagliati o virus, diciamo, di tipo culturale che possono introdursi. Parlavamo prima della meningite, dell'autismo, dei vaccini, eccetera, eccetera. Quindi credo nel community, possibilmente guidate da dei tutor, insomma, che riescano a contenere, certo, la disinformazione, insomma, ecco.
Allora, quindi rifacendo la classifica, Bonaretti al fascicolo sanitario elettronico, Gelli ce l'aveva, Fascello ce l'ha, sì? Lo ha il fascicolo sanitario elettronico, lei lo ha, sì?
No.
È il dirigente della
DIGI. Per dire, peccato che sia andato via l'onorevole Gelli, ma dato che ho fatto delle cose al Careggi, non mi avevano detto che non dovevo portare un esame, siccome però la regione Lazio consente di scaricare i referti, e io ho preso il mio cellulare, gli ho fatto vedere il referto e ho potuto fare l'esame.
Quindi,
non è banale.
Aveva il suo archivio, no, assolutamente non è banale, ci arriveremo tutti. Del Favaro ce l'ha, sì?
Io so tutto sul fascicolo sanitario perché me ne sono occupato.
Oh, finalmente. Allora, innanzitutto, prima cosa, lei ce l'ha?
No, io non ce l'ho perché...
sa tutto ma non ce l'ha.
Ho lavorato per realizzarlo in un'altra regione. Che okay. Non è la mia.
È un benefattore.
Quindi, insomma, perché poi dico, il fascicolo sanitario è implementato dal medico di base, per capirci, il referente, ha un patient summary in cui ci sono le informazioni principali sul paziente nel momento in cui dovesse essere ricoverato al pronto soccorso, per esempio. No, io ho gli elementi base, ho gli elementi base sulla storia clinica del paziente, ho le allergie, ho i farmaci che utilizza, ho quelle informazioni che servono, diciamo, per far guadagnare tempo e per non sprecare analisi inutili. Quindi c'è sia un aspetto di efficacia che un aspetto di, economicità,
certo,
se ben utilizzato.
Quando insomma, è nato, ecco, di fatto, quindi, prego, visto che lei l'ha seguito dall'inizio, quando è nato?
Beh, culturalmente diciamo una decina d'anni fa, e negli ultimi 2-3 anni si incomincia a vedere regioni che hanno dei fascicoli orientati, diciamo, con diversi gradi di complessità. C'è chi ce l'ha solo praticamente impostato con i dati del medico di famiglia, decisamente insufficiente, e chi invece, ma lì c'è da fare un lungo lavoro di selezione su quali esami vanno inseriti, su quali, diciamo, dimissioni ospedaliere vanno in modo tale, diciamo, che non sia una giungla inestricabile, insomma, ecco, ma sia uno strumento facilmente consultabile, in primis dal medico e secondo anche, perché no, dal paziente. Per
chi può entrare a emettere questi dati?
Beh, diciamo, prego?
L'autorizzato,
quindi il medico di base o l'ospedale, a seconda, diciamo, dei livelli di complessità.
Il paziente mai, ovviamente, non può mettere dei suoi dati che ha raccolto privatamente.
No, i dati sono suoi, ma ovviamente non li può inserire. C'è da dire che accanto al fascicolo...
Si può fare? Cioè privatamente, privatamente posso inserire... Io mi vado a fare la quinta analisi, quella mia per sicurezza, la posso inserire nel fascicolo?
Il fascicolo dovrebbe prevedere una parte per il paziente.
Dovrebbe prevederla? Ma non la prevede attualmente?
No, a me non risulta. A me non risulta. Comunque, altra parte del fascicolo...
No, però vi chiedo, in linea teorica, giudicato parte, una cosa positiva o negativa? Cioè, sbagliato
parte,
o giusta?
Altra parte del fascicolo che non abbiamo trattato è la parte sociosanitaria assistenziale. Il fascicolo oggi è carente di questo aspetto molto, molto importante. E quindi mi riferisco in particolare alla cronicità, ai dati che vengono inseriti, non so, sull'abitazione, sul personale di supporto, sulla badante, su, certo, questi elementi che sono molto importanti, ripeto, soprattutto per approcciare il tema della cronicità.
Quando arriveremo a regime totale, secondo lei?
Ma io sono ottimista, dico che arriveremo a un buon livello tra un paio d'anni e a regime tra un 5 anni, insomma.
Sì, signora, voleva intervenire, voleva dire una cosa su questo, magari l'ho interrotta brutalmente. Ce l'abbiamo un microfono, lo devo dare io?
No, io stavo proprio adesso, stavo seguendo e leggendo un documento, noi siamo multitask come donne, no? Possiamo fare più cose.
Siete, mi scusi?
Stavo leggendo un documento multitask.
Ah,
a differenza degli uomini,
avevo capito, qualche associazione
a fare più cose,
sì. Lo so,
un documento
ho una
dell'OMS
moglie e tre figlie, so bene,
sulla educazione terapeutica, cioè la necessità di svolgere della formazione per i pazienti, perché questi pazienti alla fine solo nel 50% dei casi seguono le prescrizioni, e questo determina un'inefficacia delle prescrizioni mediche che non vengono
perché,
assunte.
Cioè, soltanto in un caso su due dice le seguono?
Esatto, questi sono i dati OMS, proprio di una studio.
E l'informatica in questo può aiutare molto, perché l'aderenza del paziente alle terapie si può misurare anche ovviamente attraverso strumenti a distanza. Io posso avere il peso del paziente, per cui so se fa attività fisica o meno secondo quanto prescritto, se assume o non assume il farmaco, posso addirittura a distanza controllare la funzionalità del pacemaker che uno ha piantato, insomma. E quindi offre molte opportunità all'informatica in questo, soprattutto in termini di efficacia, ma se poi lo vediamo in termini di aderenza delle cure, quindi rispetto delle prescrizioni, diventa anche un fatto che riduce i ricoveri ospedalieri,
certo,
riduce diciamo, scompensi per esempio cardiaci, perché poi c'è chi quando ha la pressione che si stabilizza prende la pillola un giorno sì, un giorno no, no? E a quel punto si capita anche questo, insomma, si scompensa, e questo lo puoi controllare a distanza.
Certo. Da direttore
allora,
generale...
Nel documento MS è scritto patient is a learning resource, il che vuol dire che è uno che apprende, ma attraverso tutta una serie di... perché adesso c'è anche la medicina narrativa, di cui non so se avete avuto appunto cognizione, ma il paziente può dare e informare, dare informazioni molto utili al medico. No, no, ecco perché nel fascicolo sanitario dovrebbe essere prevista so questa fonte, parte
sì.
Che riguarda appunto la possibilità del
no, no, sicuramente delle, lo spunto c'è, grazie signora. Volevo chiedere un'ultima cosa, mi era venuta in mente a Del Fauro, ma di fatto, quindi ricapitolando, big data che ho al momento nella sanità italiana mi aiutano per, come diceva Cascello, adeguare i LEA.
Diciamo aiutano per la pianificazione, per la programmazione,
per la pianificazione,
cioè io per esempio se sì. esamino il sistema sanitario, i macro livelli di assistenza, macro livelli di assistenza dovrebbero essere 51% spesa territoriale, per capirci, 5% prevenzione e 44% ospedale. Ecco, se esamino la regione X e vedo sì. che la regione X spende il 55% in spesa ospedaliera, so già che il sistema praticamente
certo.
è malfunzionante, sballato. In quanto c'è un eccesso di utilizzo del mezzo ospedale rispetto alle cure territoriali. Quindi i big data aiutano moltissimo a orientare le scelte strategiche. Lei pensi che oggi, col decreto ministeriale 70 del giugno del 2005, c'è stata una vera rivoluzione perché viene previsto un rapporto tra il bacino di utenza e il tipo di specialità che può insediarsi in ospedale A, B, C e D, e prescrive addirittura i volumi minimi che vanno effettuati talune prestazioni per poterle ovviamente esercitare correttamente, compiutamente e con efficacia.
E questo ovviamente appunto, diciamo, Big Data, una valenza ovviamente immagino sul discorso anche delle tariffazioni, da quello che mi segnalavano, Gala voleva fare una domanda su questo, era... Ah no, mi scusi, ok, due domande, una qui e una dietro, ok.
La domanda solo pratica, il prof lo sa che è un nell'ambito della documentazione oggi di quei processi di sistema che stiamo vedendo, il patto sanità digitale, perché non abbiamo poi parlato, i piani nazionali sulle cronicità, il piano nazionale sugli esiti, questo iniziano, possono essere, sono i primi passi per dare quella scintilla per far partire tutte queste elementi di cui stiamo discutendo, o ancora siamo in una fase di definizione ma lontani sì. dall'implementazione?
Io penso che, già accennato prima, a parte che il patient summary è presente nel fascicolo sanitario, dove il medico di famiglia dovrebbe mettere in ordine la storia clinica del paziente, e in alcuni fascicoli è permesso anche alle persone di poter entrare e organizzarli, però non è tanto questo, sicuramente sì, perché quello che manca, cioè il concetto che è assente un po' in Italia, o diciamo abbastanza lento, è che tutti i sistemi, essendo sistemi basati, erogati per le persone cambiano, la scienza cambia, perché non cambia la scienza ma cambia i risultati della scienza, per cui gli interi processi sono soggetti a mutazione, per cui qualche cosa che andava bene 5 anni fa non va bene adesso. 10 anni fa si faceva la mastectomia radicale, adesso si fa la quadrectomia, se no la parte parcellizzare, in alcuni casi non si opera più, per cui è chiaro che i sistemi cambiano. Avere dei piani di orientamento, nel caso della medicina, del patto della salute digitale, cercare di creare dei tavoli che poi sono comuni, che si sta arrivando a fare un unico tavolo che si occupi anche dei flussi informativi, che possono dare qualche cosa che viene sperimentato, cioè a livello sia di risultati medici ma anche di risultati econometrici, cioè quanto è il risparmio oggettivo che
certo,
viene fatto,
certo.
diventa un elemento
prego, fondamentale. Prego. C'è un'altra domanda, gentilmente? Se si vuole presentare.
Funziona? Sì, buongiorno, mi chiamo Alberto Vetuli, sono un informatico che ha lavorato a lungo anche nella struttura regionale. La domanda è questa.
Per chi?
Direi la struttura di accesso in generale ai servizi sanitari. CUP regionale, ottima istituzione, tempi di attesa lunghi e dominio di sanità, solo pochi ospedali, perché molte strutture private o un intervento di ernia inguinale, parlo del mio caso, un anno di attesa, laddove io dovrei fare una chiamata, una serie di chiamate per i singoli CUP del Gemelli, di altre strutture che non sono messe a fattor comune. Tempo di accesso lunghissimo, quindi I miei risparmi vanno nel privato, vanno da Artemisia, vanno da Bios, vanno da Data Medica, e quindi il risparmio degli italiani, questo certo, lo vorrei sottolineare, vedono una struttura ASL RME unita con RMB pressoché vuota, il pomeriggio non c'è nessuno, e le strutture private dove confluiscono molto, tutti i risparmi degli italiani.
Molto chiaro, grazie. Soprattutto se insomma, abbiamo tutta questa digitalizzazione, la vogliamo utilizzare anche per smaltire i tempi di attesa, per farla incrociare su questo?
Si ricorda che nel mio primo intervento dissi che laddove ci sono percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, ovvero positivi, processi clinici ben organizzati, positivi, certo, l'informatico ovviamente poi veicola più veloce, dove praticamente questo non c'è, è ovvio che i problemi sono, nascono molti. Per quanto riguarda i CUP, io lo dico, visto, mi sono molto meravigliato vedere comparire dal nulla di CUP regionali. La costruzione di un CUP anche provinciale, che colleghi 7-8 ospedali, è un lavoro complicatissimo, difficilissimo, perché contempla una codifica, la stessa codifica delle varie patologie, contempla di seguire continuamente l'attività dei medici, perché il medico può assentarsi per un convegno, può avere un problema di malattia, di salute, io devo poter dare l'informazione corretta al paziente, per avere l'informazione corretta devo sapere tutto quello che accade dietro l'ufficio, nelle strutture ospedaliere. Quindi io direi, costruiamo dei CUP anche a livello minore rispetto a livello regionale, ma costruiamoli interconnessi con strutture pubbliche comunque e strutture private in grado di dare informazioni reali e
più efficienti e più collegati.
C'è collegati soprattutto col privato, che il privato oggi a tutti gli effetti, il privato accreditato, diciamo, è sistema sanitario nazionale e quindi deve essere assolutamente
certo
collegato.
E un'altra domanda, se si presenta sempre.
Sì, Guerino Carnevale, Società Italiana di Telemedicina. Volevo solo fare una precisazione. Essendo già in vigore decreti attuativi del 2009, c'è anche il 153 dove la farmacia si trasforma in quello che è la farmacia dei servizi. Prima parlava anche il dottore Cascello dei big data, è importante precisare che il paziente che va in farmacia e quindi il farmacista che non ha più il ruolo di dispensare il farmaco ma anche un'attività di counseling che può svolgere sia direttamente o anche in collaborazione con i medici di medicina generale, questo per favorire l'aderenza e soprattutto ridurre il rischio soprattutto ai pazienti in politerapia, per cui le farmacie, e questo vale anche per il fascicolo sanitario dove è previsto il dossier farmaceutico,
certo,
cioè una parte è utile perché si trasformeranno in centri polifunzionali.
Assolutamente, come dice lei, di consulto importante.
E quindi telemedicina e telefarmacia, certo, andranno integrate.
Grazie. Torno da Gutgeld. Abbiamo sparato qualche numero qua, ne ho detti io probabilmente anche errati. Avete fatto un calcolo su come la e-health, la chiamiamo così generalmente, genericamente, possa portare a un risparmio per la sanità? Avete un numero in testa, lo state cercando?
Allora, io prima di tutto, solo per evitare malintesi, vorrei precisare quello che ho detto prima. Sì, lei mi ha chiesto generalmente quanto è lo spazio di miglioramento di efficienza, ho detto da 8 a 10 miliardi e non è una notizia, è un patto per la salute. Lo dico.
Ci fosse qualcuno delle agenzie che ha battuto subito,
non è solo per evitare che...
No, perché io ovviamente poi davo l'assist per questo, ha capito?
Questo non è una notizia.
Quindi rettificate semmai.
Detto questo, i processi digitali.
Avvicina sempre un po' il microfono, gentilmente.
Sì, i processi digitali possono dar benefici da un lato sul versante di miglior gestione per il paziente, quindi la catena clinica digitale ovviamente dà un beneficio dal punto di vista di qualità di servizio e di informazioni tempestive, maggior controllo sull'aderenza alle terapie e così via. Però dall'altra parte c'è tutto un aspetto che riguarda i processi produttivi e industriali. Cioè, per esempio, la stessa cartella digitale, per esempio, se la colleghi in un ospedale alla gestione del magazzino, del deposito, ovviamente permette di avere controllo maggiore sul consumo di farmaci.
Anche su questo mi sembra, come diceva Del Fabbro, ci sono delle realtà ovviamente d'eccellenza dove
sì,
questo già avviene, sì, dove tutto è digitalizzato, ed altre immagino che funzioni ancora
Quindi,
con il messaggino.
Quindi dal punto di vista, quindi l'informazione e la gestione di questa informazione è un elemento fondamentale per la gestione degli acquisti, dei processi logistici che sono alla base di molta di questa efficienza di cui abbiamo parlato. Quindi l'e-health è un po' un facilitatore indispensabile per fare tutte le altre cose. Quindi non ha senso cercare di dire quanto porta questo di per sé.
Perché a cascata potrebbe essere magari molto maggiore rispetto a qualsiasi tipo di previsione.
Però è un elemento fondamentale per poter fare tutte le altre cose su cui stiamo lavorando.
Certo. Senta, quanto lavorerà ancora da commissario per la spending review? Sa che è un ruolo molto particolare, insomma. Ne resterà solo uno, si dice.
Io ho un mandato di 3 anni che quindi scade tra 2 anni.
Con la fine della legislatura?
Sì. Quindi io...
Questo
è l'orizzonte. Sì, peraltro visto i risultati che abbiamo ottenuto, io mi ritengo molto soddisfatto. E quindi adesso, come dicevo, stiamo lavorando proprio sui cambiamenti veri della modalità di lavorare, di operare di tutta la pubblica amministrazione, non solo sempre.
Certo, io lo so che torno sempre ai numeri, ma alla fine di fatto per quindi gli obiettivi dei prossimi 2 anni che numeri abbiamo?
Non do adesso qua obiettivi, questo vedremo. La cosa importante sono il lavoro che facciamo sui cambiamenti veri per portare efficienza veri. I numeri che poi saranno chieste per fare le varie leggi di stabilità dipenderanno da tanti elementi, compreso la negoziazione in Europa e altre cose. Quindi lo faremo quando è il momento.
Di fatto, quanto conterà la digitalizzazione su questo? Cioè, quanto la digitalizzazione vi aiuterà nel lavoro di spending review?
Molto importante. È un fattore
più importante del cambio culturale degli italiani?
No, fa parte, diciamo, sono tanti. Cambio culturale, diciamo, il processo della
digitalizzazione, in particolare di chi lavora nella pubblica amministrazione, ovviamente.
È un elemento importante di salto culturale che serve, non c'è dubbio. Quindi questo è un elemento fondamentale nel cambiamento della pubblica amministrazione, non solo la sanità, è vero anche nelle altre parti. E su cui stiamo apprestando molta attenzione e metteremo le risorse necessarie per poterlo fare.
Certo, il lavoro del Ministero dello Sviluppo Economico, in questo caso del suo ruolo da consigliere ovviamente del Ministero, legato alla sanità, ce lo ricorda qual è, se non mi sbaglio, avete dei tavoli di lavoro legati?
Ma noi abbiamo sviluppato un tavolo sulla farmaceutica,
sì,
che sta sviluppando alcune proposte che riguardano la ricerca, che riguardano la gestione appunto della governance appunto nel settore della farmaceutica e anche tutte le questioni che aiutano la produzione e la distribuzione. Il problema in questo tavolo non è il tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico, sono coinvolti il Ministero per la Salute, c'è Roberto Scrivo, il capo della segreteria tecnica del Ministro, ci sono il Ministero della Ricerca, c'è il Ministero dell'Economia e Finanze e ci sono tutti i rappresentanti delle aziende farmaceutiche e della distribuzione. L'obiettivo di questo tavolo è quello appunto di lavorare sull'innovazione del sistema nel suo complesso. Poi adesso con le strategie di specializzazione intelligente c'è un tavolo che è presso Palazzo Chigi, che è stato attivato da Palazzo Chigi, che è un tavolo sulla salute e sull'alimentazione e che deve vedere non solo la farmaceutica ma tutto il sistema della salute operare come sistema di traino dello sviluppo economico. Noi dobbiamo interpretare il sistema della salute nel suo complesso come un sistema che oggi è stato ampiamente discusso di costo di investimento sulla salute dei cittadini, ma anche come un sistema di investimento produttivo. In questo la digitalizzazione ha un ruolo importantissimo. Pensiamo ad esempio a tutto l'investimento che si fa sui farmaci innovativi, ma pensiamo anche all'investimento che si può fare nel creare un secondo pilastro dell'assistenza sanitaria che sostenga il primo. Cioè quindi un secondo pilastro che interagisca col primo, pensiamo quindi a tutto il mondo dei fondi, delle assicurazioni, eccetera. La prima compagnia che attraverso fondi o con assicurazioni dirette in Italia fa assicurazioni sulla salute ha database su 5 milioni di pazienti. Adesso non è una roba di poco conto, ovviamente. è la stessa cosa, e quindi l'interazione col sistema sanitario sarebbe un'interazione importantissima da questo punto di vista. Ma di più, è chiaro che se noi pensiamo solo alle questioni appunto dei fondi e delle assicurazioni della salute, noi oggi le pensiamo come delle assicurazioni che ti sostengono appunto le analisi, le spese odontoiatriche eccetera. Se intervenessero veramente su tutta la storia dei pazienti in modo integrato col sistema sanitario nazionale, potrebbero ridurre consistentemente i rischi sia per le assicurazioni sia per il sistema sanitario nazionale. L'interazione tra questi dati potrebbe costruire una previsione del rischio molto più precisa, che potrebbe far lavorare assieme il sistema sanitario nazionale, che deve rimanere il primo pilastro comunque, e tutti i vari sistemi integrativi di fondi e assicurazioni. Questo ad esempio è un lavoro che con i big data si può fare. Oggi noi abbiamo questo sviluppo del gruppo di lavoro salute, della strategia di specializzazione intelligente, che mette assieme tutti i ministeri e anche tutti i soggetti della ricerca e dell'innovazione nel settore. E contemporaneamente abbiamo anche questo traino, questo punto d'eccellenza che è stato lanciato dal governo, che è Human Technopole, che lavorerà che lavorerà appunto sulle questioni di big data relativi appunto al settore salute e alle nuove cure innovative, eccetera. Guardate, la cosa che dicevo prima è fondamentale, cioè se noi approcciamo i farmaci innovativi o comunque le nuove cure innovative puntualmente, abbiamo delle esplosioni di costo che sono insostenibili. Le dobbiamo affrontare dal punto di vista sistemico. Affrontare dal punto di vista sistemico significa riuscire a costruire delle traiettorie che comunque abbiano a riferimento sia i dati epidemiologici, sia i dati probabilistici, sia i dati dei cambiamenti che riguardano l'intero paese e addirittura, io credo onestamente, anche l'intero continente. Io credo, ad esempio, che sarebbe sensato cominciare a ragionare sull'acquisto della licenza sui farmaci innovativi o sulle cure innovative attraverso dei bond europei. Ma comunque questo è comunque essenziale il lavoro sul dato e sull'interoperabilità dei dati, sia all'interno della pubblica amministrazione, dove abbiamo visto che oggi c'è un lavoro enorme da fare, ma anche tra pubblica amministrazione e privati. A questo punto, secondo me, una strategia di public-private partnership su questa questione specifica potrebbe essere molto interessante.
Avevo introdotto prima il tema legato alla privacy, ne avete accennato ovviamente poi anche nei vostri interventi. Quale vede di fatto come rischio principale per ovviamente una digitalizzazione del servizio della salute a partire dal fascicolo sanitario elettronico, ma da tanti big data personali che possono girare riguardo alla salute? Cioè, quali possono essere le mani cattive dove potrebbero arrivare questi dati personali?
Ma i dati personali nelle mani cattive ci arrivano, mi pare, comunque. Bisogna proteggerli al più possibile, ma sappiamo benissimo che comunque dei rischi ci sono e in qualsiasi modo, e già ci sono in questo momento, insomma, no? E non è protetto nessuno, nemmeno i capi di Stato, come si vede dalle notizie di questi giorni. Ecco, quindi... Allora,
diciamo che c'era qualche capo di Stato che era, insomma, aveva anche delle abitudini abbastanza esposte comunque.
Vabbè, però insomma,
però è vero.
Però questo è, insomma, quindi credo che il dato della privacy vada comunque tutelato dal punto di vista della singola persona, ma in realtà noi abbiamo tutti gli strumenti per poter tutelare entro limiti accettabili. Poi è chiaro che se l'Agenzia per la Sicurezza Americana decide di scoprire i tuoi dati, ce la fa,
certo.
In qualche modo ce la fa. Ma però avere una protezione sensata questo è assolutamente essenziale, però d'altra parte l'Italia non può nemmeno essere quel paese dove tutti, fuorché la pubblica amministrazione, hanno accesso ai dati del cittadino, perché questo rischia di essere attraverso il lavoro che si sta facendo sui social network, eccetera. Penso che ad esempio Palazzo Chigi abbia deciso di aspettare che Umberto Eco se ne vada per mettere la pagina di Facebook.
Potrebbe essere un'ipotesi. Sì. Questo non lo so sinceramente, però al di là di questo, ovviamente il riferimento che faceva prima all'agenzia americana ci fa capire quanto poi certe questioni di cui parliamo tutti i giorni, ad esempio l'inaccessibilità dello smartphone dell'attentatore di San Bernardino, sia una questione insomma un po' parossistica.
Guardate,
rispetto alle possibilità che ci sono.
World Economic Forum di Davos hanno discusso quasi esclusivamente di crittografia quantica e di computer ottici. Allora, è chiaro che questo ormai è un problema straordinario per il mondo, però sappiamo che per quanta crittografia quantica si costruisca, ci sarà sempre qualcuno che riuscirà a costruire un sistema di decrittografare, certo, anche quanticamente. Quindi il problema è avere un livello accettabile di sicurezza.
Certo, allora, dobbiamo salutare Göran Gudde, grazie per essere stato con noi. L'ultima cosa la voglio chiedere, scusate, ma allora, ma in tutto questo ragionamento, ma le famose ricette del medico, quelle scritte in sanscrito, che fine mi fanno, Cascello? Di fatto non...
Sono digitalizzate. Sono
digitalizzate, ormai li abbiamo costretti a non scriverle più.
No, nel senso che ormai quella camminano, sono quasi tutte digitalizzate. Nel Lazio siamo intorno al 70%.
Camminano digitalizzate, però poi alla fine ce la devo avere sempre su carta, giusto per andare in farmacia. È come se facessimo, ci mancasse sempre l'ultimo miglio.
Sì, ma proprio perché quanto detto prima, cioè la digitale e la digitalizzazione non riguarda solamente un atto, riguarda complessivamente l'organizzazione. E i farmacisti ovviamente dispensano qualche cosa e loro sono abituati a mettere la cosiddetta bruciatura del bollino.
Sì.
Quindi loro vogliono un archivio, quindi bisogna piano piano convincere, però questo è assolutamente inevitabile.
Cioè nel senso comunque si può superare ed è un problema relativo,
sì,
al momento.
Poi volevo aggiungere una cosa, sì, sulla sicurezza, che in realtà voi dove, cioè io meno immagino, ma è banale, l'ospedale praticamente è costituito da una serie di macchine che sono tutte collegate in rete, molte volte i costruttori entrano nelle macchine per vedere gli effetti, eccetera. Per cui il problema sicurezza non è un problema banale.
Guardate, il fatto che sia, no, che ci sia sempre una componente umana, però, che non si può controllare, lei probabilmente...
No, non ho, sì, detto, no, ovvio che bisogna controllare.
Lo dico io. Lo dico io perché, mi scusi se la interrompo, adesso torno subito da lei. Sapete bene che uno dei problemi atavici nel nostro paese è quello degli appalti truccati. Sapete bene che ultimamente ci è stato presentato come una grande panacea un sistema, anche in questo caso digitale, che si chiama Siproneg, dove sostanzialmente le offerte delle aziende per un qualsiasi appalto vanno soltanto online e di conseguenza nessuna azienda sa a quale altra azienda partecipa e soprattutto quale offerta fa l'altra azienda. Parliamo ad esempio di un classico appalto nelle costruzioni o per il rifacimento di un manto stradale. Peccato che poi c'è sempre un operatore, in questo caso ovviamente della pubblica amministrazione, che si mette di fronte a quei dati e se vuole poi passare quei dati alle aziende, è capitato ad esempio nel municipio proprio sotto casa mia, che per il rifacimento di una strada si è presentata un'azienda nel presentare ovviamente la sua offerta online, il signore ha lasciato una busta, per sbaglio nella busta c'erano tutte le imprese che partecipavano a quell'appalto con tutte le percentuali ovviamente che stavano offrendo, ovviamente quei dati erano stati passati da un infedele della pubblica amministrazione. Oh, il Siproneg era perfetto, il sistema online funzionava benissimo, ma...
Però questo dimostra l'efficienza del sistema digitale, perché con una sola stampa ha avuto tutte le imprese che avevano partecipato.
Bravissimo, applauso, grazie. Non a caso il direttore, no, generale della digitalizzazione. Devo dire che ha trovato la chiave giusta.
Volevo aggiungere un altro elemento che, sì, che mi sta veramente a cuore. Vabbè,
sì, è arrivato il ministro Lorenzini. Prego, prego, no, ma può concludere mentre si accomoda. No, non inibisce. No, no.
Viene il capo, il picciotto si ferma.
Assolutamente. Salve ministro, ben trovata. Buongiorno. Le lascio il microfono, si può accomodare, prego, con calma. Diceva, prego Cascello,
Che oltre ai big data, quelli classici sui social, in realtà abbiamo una grandissima opportunità che tra l'altro in finanziaria è stata riportata, quella di creare la rete della genomica italiana, perché uno dei fenomeni che andremo per l'aspetto farmaceutico saranno i farmaci biologici, i farmaci attivi,
sì,
solamente per alcuni, quindi non solo la conoscenza in maniera assoluta di quali farmaci potranno essere utili per quella popolazione o per quel gruppo di pazienti, ma anche dal punto di vista della ricerca. Cioè vedere il DNA delle persone, una volta si pensava che il 70% fosse spazzatura e il 30% servisse per le persone. Si siamo accorti che con l'epigenomica il 70% è più importante del 30%,
certo,
che determina. Quindi quello credo che sia una grandissima opportunità per il sistema paese.